Non capisco ancora perché non vi chiudano. Ah, forse l'assistenzialismo a Manera e il signor dottor Milan. Dottor Milan, attenzione.
Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
9 e 9 minuti, niente, è partita la campagna di questo ascoltatore, gli faccio tanti auguri ovviamente perché le campagne sociali e civiche sono importanti, desidera far chiudere la trasmissione, non a Radio 24 come erroneamente avevamo detto quando lui ci ha mandato il primo audio, no, lui dice no no, perché Radio 24? Lui ama Radio 24, ma vuole far chiudere questa trasmissione di Leonardo Manera, creata da Leonardo Manera, voluta da Leonardo Manera, condotta da Leonardo Manera. Non so perché ce l'abbia così tanto contro Leonardo Manera, poverino, non è neanche qui Leonardo per rispondere, potrà rispondere più tardi, ce l'ha evidentemente con lui, non gli sta simpatico Leonardo Manera e quindi vuole chiudere la sua trasmissione. Siamo qui cari ascoltatori fin tanto che ce la facciamo fino alle 11 con Pietro La Corte in regia, con la nostra redazione Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli, con Manera in arrivo, con la politica che è in fibrillazione, ma fibrillazione finita. Ricordo che siamo nel corso, nel pieno della 18ª settimana decisiva per la riforma elettorale. Anche Conte l'ha nominata proporzionale, non lo so, puro, fate vobis. 18ª settimana decisiva. Forse entro venerdì ce la fanno ad approvare la legge elettorale. Forse no. Vedremo un po'. 800 24 00 24, chiamateci. E vai Pietruzzo, scatenati.
It will not be easy. And it will not be easy.
Avete tutti una voce bellissima, tanto per ricominciare. Beh, mi viene in mente subito Barisoni, e insomma adesso quando tu guarda, ecco.
Non sono vietati anche i complimenti a questa trasmissione, ogni tanto se arrivano anche a Leonardo Manera, soprattutto. Non sono vietati, diciamo, fin tanto che siamo ancora qui aperti. Però alla redazione, per esempio. Vabbè, Pietro, com'è che raccontiamo la giornata di ieri? Tanto l'avete seguita, l'ha raccontata molto bene Simone Spezia, ne ha parlato con Paolo Miele, abbiamo sentito un po' il meglio del peggio, del peggio del meglio. Io cosa volete che vi dica? Oggi vi faccio sentire un po' di voci dal Senato. Poi, da oggi voglio partire con un'iniziativa. La chiamerei così, diciamo, il paese irreale versus il paese reale. Titolo orribile, non è un titolo, mi è venuto in mente così. Perché? Perché vorrò raccontare, dare spazio, se, cari ascoltatori, mi scrivete le vostre situazioni particolari. Oggi inizierò col racconto di due persone che mi hanno scritto. Scrivetemi una mail, 100milan@radio24.it, perché attraverso i vostri racconti brevi, 10 righe, 15 righe, di cosa vi è successo quest'anno, cosa avete perso in termini economici, in termini di affetto, in termini di... Oggi vi leggerò due storie perché mi sembra che queste siano rappresentative del paese reale, non quello che ho visto ieri distrattamente al Senato. Dai, partiamo da Conte, l'appello ormai lo sapevate, aiutateci.
Help, a tutte le forze help. Politiche e parlamentari anche,
SOS.
Che hanno a cuore il destino dell'Italia, aiutateci a ripartire con la massima celerità.
Help. Help. Vabbè, il meglio del meglio del meglio del peggio. Con chi iniziamo? Centinaio.
I Playmobil sono questi omini qua di plastica, presidente. E c'era una pubblicità che si chiamava Mille Vite Playmobil. Con un omino lo potevi trasformare,
Guardate, i Playmobil. Quindi è un Playmobil. Secondo Ciriani, invece, Conte ha cercato dei casi umani.
Perché lei sta cercando una maggioranza degli angoli del Senato, mettendo insieme gente che è scappata da ogni partito, ex di qualsiasi tipo, espulsi, Volta Gabbana, casi umani, insomma di tutto.
Casi umani. Vabbè, poi c'è la famosa, c'è il momento, ha parlato Salvini, si è scatenato il putiferio, lui per la verità ha citato una vecchia frase di Beppe Grillo sui senatori a vita, e vabbè, Ale.
Stavo semplicemente ricordando ai senatori a vita che si apprestano a votare la fiducia insieme ai colleghi dei 5 Stelle all'avvocato Conte cosa diceva il leader dei 5 Stelle poco tempo fa dei senatori a vita. I senatori a vita non muoiono mai, o almeno muoiono un po' troppo tardi.
Apri,
che coraggio che avete, ragazzi.
Apri senatori in cielo, si è scatenato un po' il putiferio. Devo dire che Liliana Segre, senatrice a vita sopravvissuta ad Auschwitz, ha risposto così:
perché io sono molto scaramantica, per cui uno che dice questi non muoiono mai, che bellezza, c'ho 90 anni. Quindi è stato molto favorevole.
E dopo che gli ho detto, Salvini, scusate,
che non era un discorso suo, ma che riportava le parole di Grillo.
Beh, questo è vero, questo è vero. Riportava. Le parole di Grillo, però le ha ribadite di fatto. Le ha rilanciate al Senato. Vabbè, Cioffi e il ciclo del glucosio, l'ha fatto sentire anche Simone Spezia, è ormai nella mitologia del Senato. Ragazzi, è tutto successo, eh? Senato della Repubblica Italiana, mica in TV, in qualche trasmissione così, in qualche commedia. Cioffi.
Ecco, Presidente del Consiglio, è per quella vita, per quell'amore che si perpetua tra l'ossigeno e il carbonio, che tutte le persone di buona volontà vogliono che lei vada avanti. È la natura che ci fa capire quanto sia un sistema circolare. Basta pensare al ciclo del glucosio.
Il sole,
motore della vita.
Sì.
Quando il verde della primavera esplode e ricopre la terra di fremito, di potere, di energia vitale.
Ragazzi.
Quando una foglia ti appare contro luce e ne vedi la struttura,
le
mansioni interne. E tu sai che quei cunicoli.
I cunicoli, vabbè, alla fine com'è finita lo sappiamo. La votazione, vai.
Senatori presenti 313, senatori votanti 312, maggioranza 149, senatori favorevoli 156, senatori contrari 140, senatori astenuti 16. Il Senato approva.
Vabbè, dai, 800 24 00 24, siete le mie antenne sul territorio italiano a dire che cosa succederà secondo voi, chiamateci. E di fronte a questo spettacolo io voglio da oggi, e invito a mandarvi le vostre mail, iniziare a leggere le storie di due persone, due cittadini. Elisabetta, infermiera e mamma, che mi ha scritto questa mail, una mail che per la verità ha girato al Presidente della Repubblica e ai ministri, quindi, o meglio, al Premier Conte e ai ministri. Sono mamma di 5 figli, 3 dei quali frequentano la scuola di secondo grado, ovvero non frequentano nulla che possa essere definito scuola, e già molti esperti hanno più volte affermato che la situazione vissuta dai ragazzi porterà inevitabilmente a una grande crisi, ma pare vi stia importando poco. Non vi riguarda il futuro, non vi riguarda l'uomo. Non lo sentite il vuoto di interessi, sogni, prospettive, relazioni in cui si è scelto di lasciare i ragazzi? La scuola non è solo il luogo in cui si apprendono le cose, è l'ambiente in cui si sta di fronte alla vita. Per voi essere credibili è superfluo, inopportuno dire, smentire, riaffermare, di nuovo smentire, annunciare, promettere, garantire, ritrattare, vanificare progetti, il lavoro altrui, chiedere cose e volerne altre. Tutto questo vi pare sia coerente con la ricerca del bene comune degno di chi si occupa di polis? Come mamma mi interrogo con molta preoccupazione sui risvolti educativi e sociali di questa triste situazione scolastica. Come infermiera mi interrogo su quanto di sanitario ci sia nella scelta di lasciare a casa i ragazzi. E conclude Elisabetta questa mail: i malati di Covid hanno bisogno di cure, gli studenti di scuola. E poi voglio leggere la mail di Riccardo, è un musicista, musicoterapista, un uomo che mi scrive: ho un contratto a 9 ore settimanali con una cooperativa e partita IVA. Mi occupo di riabilitazione o abilitazione motoria e cognitiva di persone fragili o problematiche, come anziani con l'Alzheimer o il Parkinson, bambini con disabilità, persone con problemi di tossicodipendenza. Questo settore è fermo. Io guadagno 2/3 in meno da marzo 2020. Ho interrotto le rate per la macchina, l'assicurazione, le rate di un prestito. Non so quando potrò ripartire, il governo mi ha dimenticato. Non ho ricevuto alcun sussidio, come se 9 ore a settimana potessero bastare per sostenere la mia famiglia. Ho anche telefonato all'INPS, mi hanno detto che non facciamo massa critica. Riccardo è un povero sfigato, questo lo dico io, secondo evidentemente questa società. Non fa massa critica, quindi Riccardo può pure sparire. Ecco, scrivetemi le vostre storie, 100.000@radio24.it, le storie del paese reale, concreto, quello che in questi mesi, in questo anno, purtroppo per il virus, ha perso tanto. Allora, vogliamo parlare di vaccini, perché c'è questa polemica che sfocerà in un'azione legale dell'Italia, dice il ministro Boccia, contro Pfizer, che riduce ancora le dosi che verranno date all'Italia, e c'è anche un giallo legato alla distribuzione. Saluto Gilberto Corbellini, torna con noi, docente di storia della medicina e bioetica alla Sapienza di Roma. Buongiorno professor Corbellini.
Buongiorno
e grazie di essere qui. Allora, intanto, cosa vuol dire che facciamo un contratto e la Pfizer dice non ci sono abbastanza dosi? Cioè, che dobbiamo fare? Per carità, i contratti a volte purtroppo non vengono rispettati da una delle due parti. Quindi?
Ma per quello che capisco, la Pfizer ha necessità di ristrutturare gli impianti per aumentare la produzione dei vaccini e quindi ha necessità di fare alcune riduzioni temporanee di consegna. Io non penso che la Pfizer, che ha degli interessi giganteschi, non rispetti i contratti. È probabile che all'interno dei contratti vi siano alcune clausole che prevedono che nell'avanzamento della produzione sia necessario magari fare qualche intervento per cui l'industria si riserva di poterlo fare, altrimenti che facciamo? Insomma, cioè ritardiamo l'avanzamento di ristrutturazioni che poi porteranno a un aumento della produzione di vaccini. Io non ho elementi per sapere che è così, però da qualche indicazione mi sembra che queste siano le motivazioni.
Ma l'azione legale secondo lei è una misura?
Io non penso che stiamo negoziando, comunque discutendo con degli ingenui, insomma, cioè, immagino che abbiano degli avvocati questo che hanno capito che questo lo potevano fare.
Allora, si sta pensando questo in questa situazione in cui c'è una scarsità. Leggevo sulla stampa, le regioni con più dosi aiuteranno chi le ha finite. C'è una sorta di mutuo soccorso federalista, o siamo un unico paese, quindi va bene il federalismo, ma potrebbe essere una soluzione temporanea questa, professor Corbellini.
Ma sì, si tratta semplicemente di redistribuire le dosi, per cui chi è più indietro e magari ha ancora delle dosi in eccesso rispetto a quelle che che eventualmente doveva utilizzare, le può temporaneamente dare ad altre regioni che invece hanno vaccinato di più o che comunque sono in scarsità. Cioè, questa mi sembra una cosa abbastanza normale, insomma, per il paese.
C'è anche un'altra questione che è deflagrata con una polemica politica quando l'assessore, neoassessore, vicepresidente della regione e della giunta, Letizia Moratti, entrata adesso al posto di Gallera, Allora, qui bisogna ricostruirla così. Avrebbe lanciato un'idea dicendo tra i criteri, non l'unico, ma tra i criteri di distribuzione, dovremmo favorire le regioni che hanno una maggiore produzione di PIL, contribuiscono più al PIL della nazione. Poi Letizia Moratti ha scritto ad Arcuri e di questo non v'è traccia. Però, professor Corbellini, noi abbiamo recuperato l'audio di una riunione. È un audio in cui si sente la voce di Letizia Moratti, si sente molto male, lo dico, forse anche scarsamente comprensibile, perché era una riunione con i capigruppo, qualcuno chiaramente l'ha registrata. Vabbè, sentiamo la Moratti, cominciamo a sentirla, se si sente.
Allora, io ho già parlato con il commissario Arcuri e gli ho proposto...
Ha proposto che cosa? I criteri, sentiamo i criteri.
Le zone più colpite, la densità abitativa, il tema della mobilità,
sì,
e il tema di essere il contributo che la regione, le regioni danno al PIL.
Allora, forse non è udibile chiaro, però in questa riunione ha detto tra i quattro criteri ho proposto il contributo che la regione dà al PIL, cioè è proprio detto nero su bianco. Poi, poi nella, evidentemente c'è stato un dietrofront, nella lettera non è citata questa questione. È scandalosa secondo lei porla come questione in generale, professore?
È infelice secondo me, perché comunque si è discusso anche a livello di esperti negli Stati Uniti cosa, cioè, a chi dare la priorità. In una certa fase, si è anche preso in considerazione le fasce produttive, insomma, della società, o alcune fasce produttive essenziali della società. Ma poi si è capito che uno, i vaccini sono scarsi e in condizioni di scarsità quei vaccini questo non avrebbe avuto alcun effetto reale. Due, noi, anche se sappiamo grosso modo, cioè possiamo prevedere che i vaccini proteggono, cioè diciamo evitano anche la trasmissione del virus, non abbiamo la prova. E quindi noi potremmo usare i vaccini per una fascia della società che poi comunque rischia di infettare. Ma il punto più importante è che siamo un mondo liberal democratico e civile e quindi andiamo avanti l'etica.
Non c'è dubbio. No, ma io per carità, e nel non voglio difendere nessuno, non ne ho bisogno, tanto è vero che c'è stata anche una retromarcia. Ieri si sono scatenati su questa ipotesi delle reazioni molto molto dure. Il ragionamento di dire laddove c'è una maggiore densità abitativa, anche legata, non so, alle grandi imprese, il grande movimento di persone, dovrebbe in qualche modo essere preservata prima, come quando si dice prima gli anziani, prima chi lavora negli ospedali, cioè è un criterio oppure è un criterio classista? È un criterio...
No, ma può essere un criterio se questo è un impatto sanitario, non è un criterio. Cioè, secondo me non c'è un problema classista. O di chi appunto ha magari un diritto a priori, ci sono delle ragioni appunto di carattere etico e poi vengono delle ragioni di carattere tecnico. Se noi avessimo dosi sufficienti di vaccini, avessimo un vaccino che è provato anche per la riduzione della trasmissione, sicuramente si potrebbe tenere conto anche di questo parametro, cioè del tasso di contagi che ci sono in differenti regioni d'Italia.
Sta di fatto che
industriali sono maggiori in una regione industriale, no.
Il fatto che sia sparito nella lettera ufficiale data al commissario Arcuri evidentemente significa che quantomeno era molto infelice, come ha detto lei, o difficile da sostenere, da argomentare. Non era neanche l'unico parametro, però effettivamente metterla così, chi contribuisce più al PIL nazionale, è un po' un tradurlo prima i ricchi non nel senso di ricchezza personale, ma i ricchi coloro che le regioni che contribuiscono più alla ricchezza di un paese, ecco.
Che si debba far ripartire l'economia in parallelo è ineludibile. In questo momento non stiamo privilegiando una serie di interventi che comunque, lei prima parlava della scuola, che penalizzano sui principi su cui si basano, penalizzano altri ambiti della società, che per il momento magari vediamo poco gli effetti, ma che già cominciamo a osservare che tra qualche tempo saranno devastanti. Quello sulla scuola, veramente una situazione drammatica.
Guardi, lasciamo stare, su quello ci concentriamo spesso. Poi molti dicono: ah, ma cosa cosa siete ossessionati dalla scuola. Me lo dica lei che è un docente universitario. Siamo ossessionati, a chi dice siete ossessionati dalla scuola, non sapete tenere i figli a casa, non sapete badare ai figli, se fate i figli per non saper badare poi ai figli, allora non fateli. No, nel senso, guardi che è molto diffusa questa idea che la scuola, in fondo un anno o due anni di scuola, che cosa vuole che siano.
Noi abbiamo dei dati che vengono dalla spagnola su cosa vuol dire perdere uno o due anni di scuola in termini di scolarizzazione, di impatto sul reddito delle persone e di impatto anche sociale per quanto riguarda l'aumento della criminalità. Insomma, tutta una serie di questioni che sono, non è un problema di saper tenere a casa i figli, è un problema di socializzazione, di educazione. È una cosa, insomma, una scuola che è stata inventata esattamente per far funzionare delle società che hanno la caratteristica delle società capitaliste, democratiche, liberali, eccetera. Se noi la blocchiamo, ovviamente la favoriamo la magari riemergere di società che non hanno gli stessi valori.
Certo. Professor Corbellini, noi la ringraziamo, grazie per essere stato qui. Gilberto Corbellini, buongiorno. Docente di storia della medicina e bioetica alla Sapienza di Roma. Allora, il tema è aperto, tra poco avremo con noi il vice direttore di Repubblica Sergio Rizzo, magari diamo anche due sguardi alla situazione politica, allora, di crisi. Io vi invito ancora, mi piace, vorrei continuare per seguire, se mi sostenete voi però, con le vostre mail, con le vostre storie, se scrivete a 100.000@radio24.it, vi chiedo magari di essere abbastanza sintetici nel riassunto di quello che in questo anno avete perso, non solo, se volete, in termini economici. Se vi sentite in qualche modo compresi dalle istituzioni o abbandonati come i due ascoltatori, soprattutto il musicoterapista che dice ho perso due terzi di stipendio, ma siccome non faccio massa critica, nel senso che siamo in pochi, non c'è risposta. Scriveteci le vostre storie di questo anno di Covid e intanto noi andiamo in pubblicità.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Basta metallari!
No, no, Lavorati ha ragione al 100%, anche perché dopo come fanno quelli di cittadinanza a continuare a percepirlo? Scusate, se la gente non lavora,
Alessandro, Roberto da Mantova, la signora Moratti ha perfettamente ragione. La Lombardia è il motore dell'Italia.
Mi aspettavo l'inizio della trasmissione tipo il gol di Ciampolillo e Nencini all'ultimo minuto. VAR!
VAR!
Caro Milan, io mi immagino adesso il santino di Ciampolillo sulla macchina blu di Conte con la scritta sotto vai piano, pensa a me.
Devo dire che la Moratti ha ragione, in realtà ha talmente ragione che in questa riunione con i capigruppo ha detto questa frase e poi quando si è scatenata la bufera nella lettera ufficiale mandata ad Arcuri non ha minimamente citato il PIL, anzi c'è una dichiarazione di Letizia Moratti, ANSA, eccola qua. Non ho mai pensato di declinare i vaccini in base al reddito. Non ho mai pensato, infatti il reddito non è il PIL, insomma ha giocato un po' con le parole, però meno male che arriva il nostro Leonardo Manera che sa tutto.
Peccato che in tutto questo, buongiorno. Ci sia un po' una certa dose di ipocrisia, perché in Italia la sanità di fatto è già No, sì, sto dicendo un'altra cosa, che di fatto i ricchi, c'è stare il PIL, ma sono già favoriti nella sanità. Basti pensare che se devo fare una visita, un esame con la mutual di una volta, si diceva, ci metto magari 2 mesi, se la vado a prenotare privatamente, pagando, perché sono più ricco, la faccio subito. Quindi di fatto i ricchi sono già favoriti nella sanità. Quando poi saltano fuori queste cose, un po' in modo ipocrita, si fa finta che non sia così, ma di fatto la realtà è questa. O no, non condividi?
No, no, condivido, ma voglio dire, dico a tutti coloro che dicono la Moratti ha ragione a dire così, in realtà ha detto così in una riunione in cui è stato trafugato un audio da evidentemente qualcuno dell'opposizione ed è stato diffuso, e poi dopo ufficialmente non ha mai chiesto questa cosa del PIL, anzi ha detto non ha mai pensato di mettere tra i criteri il reddito. Allora qualcosa evidentemente è successo, qualcuno gli ha consigliato di non farlo. Come stai?
Visto sui social hai visto che Ciampolillo viene paragonato a Bugo. Ha ragione.
Ah, Bugo è quello di Sanremo. Cos'è successo con Morgan? Che Morgan
a un certo punto se n'è andato, non si trovava più. È uscito Amadeus, c'è Bugo. Dov'è Bugo? La stessa cosa. Ciampolillo, Bugo. Bugo Ciampolillo.
Perché si fanno notare Sanremo ancora? È quello spettacolo dove ci sarà il pubblico.
Certo, pare che adesso hanno cambiato, probabilmente non ci sarà più questa bolla di pubblico isolata sulla nave, stanno cercando i nuovi sistemi per avere il pubblico in presenza,
ecco.
Unico, perché ci sono diversi programmi televisivi dove
di serie A,
dove il pubblico può essere presente magari con barriere di plexi, e poi c'è tutta la serie B, C, interregionale, promozione, che invece non conta niente. E anche in questo caso, se posso dire, il paradosso è che anche qui vengono favoriti i ricchi, perché quelli che fanno quel tipo di spettacolo, Sanremo ad esempio, ricchi. Lo sono già,
ecco.
Invece tutta la massa di altri è così, che già fa non è Radio Terzo Mondo, ma sono tutte ipocrisie.
Dai,
è inutile dire dobbiamo essere considerati tutti uguali, quando poi di fatto anche in questo caso sono favoriti grandi spettacoli, quelli con artisti già ricchi.
La radio non invece... globale è tutto, a voi la linea.
Me ne vado, ciao.
No.
Faccio come Ciampolillo e Bugo. Poi Manera,
devi votare. VAR. Va bene, salutiamo anche Mitica DJ Lucket, come scrive un ascoltatore, l'ultima in Italia a mettere i Whitesnake. Ma noi siamo peculiari in questo. Fatemi salutare il vice direttore di Repubblica Sergio Rizzo, ben ritrovato Sergio.
Buongiorno.
Caravanserraglio, stavamo parlando un po' di vaccino. Leonardo Manera è arrabbiato perché Sanremo è l'unico spettacolo, uno dei pochi col pubblico, e giustamente lui nei teatri li trova chiusi da un anno e dice non ho capito perché Sanremo sì e io non posso lavorare, e io e tanti altri.
Questa è una delle cose peggiori a cui stiamo assistendo, che si sia chiusa di fatto quel pezzo di cultura.
Devo dire che almeno ieri abbiamo, comunque erano, mi correggo, non erano i Pearl Jam e non i Whitesnake, giusto, era per Gem. Questo dovevo. Comunque, no, la notizia almeno positiva è che la cultura riapre, l'abbiamo detto ieri. Ieri avevamo il sovrintendente a Pestum, riaprono gli Uffizi, almeno qualcosa riapre. Sergio, però noi ti abbiamo chiamato sulla questione, politica, se vuoi dire qualcosa, cioè cosa dobbiamo dire?
Ma guarda, no, quello che abbiamo visto ieri sera mi sembra di tornare indietro di... siamo tornati indietro di 10 anni, no? Esattamente. Cos'era? Dicembre del 2010.
Sì. Razzi, Scilipoti,
esatto, che
la mortadella. Sì,
ma
sì,
poi
sì.
Adesso la cosa fantastica è che dovranno dare dei posti di governo a questi qua. Esattamente come accadde allora. Allora inventarono dei posti magnifici. Ricordo che a un certo punto ci fu addirittura l'esperto per il commercio estero, che era... mi pare Carraro, se non ricordo male, che era uno di quelli che era stato eletto con Veltroni col PD e poi era passato con i responsabili e votò con la fiducia a Berlusconi contribuendo al salvataggio. Ma c'erano tutta una serie di personaggi che ebbero disperati incarichi di governo.
Sì, tutti questi momenti hanno poi delle persone, delle figure. Adesso è Ciampolillo, no? Ciampolillo è diventato il simbolo, no? Di quello, i Nencini anche, no?
Che, ma poi delle cose straordinarie, ad esempio Maria Rosaria Rossi, ma chi se lo sarebbe mai immaginato?
Berlusconi alla doc, che passa. Che passa, sì. Vabbè, però Sergio, noi ti abbiamo chiamato, tu ieri su Repubblica hai scritto un articolo che io ho letto qui in onda, molto interessante, sulla questione vitalizia, perché adesso c'è un parere di un magistrato che ha messo nero su bianco il fatto che i vitalizi vanno considerati delle pensioni, chiamateli come volete, ma sono pensioni, che è una cosa che fa arrabbiare i vitaliziati, a dire non trattatele come pensioni, sono cose diverse. E invece
no, perché è una questione di lana caprina che su cui hanno sempre giocato tutti, no? Perché? Perché se non sono pensioni, allora vuol dire che si possono intanto accumulare con qualunque altro reddito. Ma diciamo l'aspetto interessante è che non essendo pensioni, diciamo, resta vivo un principio stabilito dallo Statuto dei lavoratori nel 1970, cioè che chi viene eletto in Parlamento, in Consiglio regionale, anche nel Parlamento europeo, ha diritto a, quando prende l'aspettativa dal suo lavoro, vedersi continuare ad accreditare i contributi figurativi per la sua, diciamo, posizione previdenziale normale, no?
Sì.
Quindi di fatto che cosa accade? Accade che non soltanto maturano il vitalizio,
ma maturano
anche la pensione, cioè nel senso che i contribuenti gli regalano anche quasi tutta la pensione normale. E questa è una cosa che oggettivamente ormai non sta più in piedi, perché diciamo il vitalizio è una forma di garanzia, ecco, di garanzia. Ma un po' anacronistica ormai, no? Rispetto a quello che è la realtà.
Ma questo cosa cambia? Se invece le consideriamo pensioni, tecnicamente allora, cosa può cambiare?
Questo cambia il fatto che lo stesso statuto dei lavoratori, però come chi ha fatto quella norma lì non era proprio stupido, no? Allora dice, a un certo punto c'è un comma che dice però se quello che ha preso l'aspettativa è perché è stato eletto da qualche parte, anche i sindacati, attenzione, ha una forma invece di previdenza obbligatoria, a quel punto non vale più questo ragionamento dei contributi figurativi, quindi di fatto lui perde il diritto ad avere, come dire, a vedersi accumulare i contributi senza pagarli, sì, sostanzialmente. Vabbè, no? E quindi alla fine della fiera gli rimane soltanto il vitalizio, che poi è una pensione.
Sì, sì, sì,
quindi perché questa cosa ha degli effetti potenzialmente devastanti, perché uno dei privilegi più rilevanti che hanno i parlamentari è proprio questo, cioè il fatto di sostanzialmente durante il mandato accumulare due pensioni, no? una regalata sostanzialmente dai contribuenti e l'altra
il vitalizio barra pensione. Esatto. Leonardo, hai sentito, visto che qualcuno scrive che sei svegliato comunista oggi, hai qualcosa da dire su questo cumulo? No. Fai un po' sembra... lo scandalizzato adesso.
No, dico, mi sembra una regola di buon senso quella che è stata stabilita, perché condivido con Rizzo, è anacronistico, insomma, quindi una volta tanto. No? Vai nella direzione che mi sembra giusta.
No, ma adesso questo vuol dire, per carità, senza entrare nel populismo, eccetera, che potrebbero essere ricalibrati, potrebbero essere tagliati.
Noi abbiamo, cioè io sono ormai tanti anni che queste cose le scrivo.
Come
cioè,
no, come
e adesso
no.
Anche con Tito abbiamo. Tito Boeri, no? che è stato presidente dell'INPS, ci siamo trovati perfettamente d'accordo su questa cosa, cioè che l'unica soluzione vera, l'unica riforma che avrebbe un senso sarebbe quella di considerare i 5 anni, 10 anni, 15 anni di mandato parlamentare come una fase della vita lavorativa, per cui tu che fai il professore universitario, diciamo, no? A un certo punto viene eletto in Parlamento, in quel momento lì il Ministero dell'Istruzione smette di pagarti i contributi. Sì. Per la tua attività e ti ripaga
come se tu avessi cambiato lavoro,
come succede per altri
lavori, cambiato esatto. Lavoro, sì, cioè.
quando torni alla tua occupazione universitaria il Ministero dell'Istruzione riprende a pagarti i contributi e Montecitorio o Palazzo Madama smette di pagarteli, quindi tu alla fine della tua vita lavorativa, di cui un pezzo sarà il mandato parlamentare, avrai una pensione decentissima, ma una pensione, non due o tre, perché cioè non ci dimentichiamo che poi questa cosa dei vitalizi ha dato luogo a delle cose aberranti. Ci sono ex parlamentari che, avendo fatto i consiglieri regionali, hanno addirittura due, se non tre.
Come no, come no. Il lavoro, il lavoro privato, il consigliere regionale e il parlamentare, sì, certo.
Capito? Quindi, questa cosa diciamo, è abbastanza inaccettabile ormai per quelle che sono le condizioni di questo paese.
No, ma questo...
è stato calcolato che ci sono più di 2000 parlamentari, che ex parlamentari, che godono di più pensioni grazie a questo meccanismo, no? È una sciocchezza, sono poche persone, è una briciola, diciamo,
nella incidono di... sulla spesa pubblica, però
è un fatto, diciamo, di natura, come dire, etica, no? Insomma, che ormai voglio dire, io personalmente tutto questo dibattito sulle retribuzioni troppo alte dei parlamentari lo ritengo abbastanza ridicolo, no? Perché io penso che i parlamentari debbano avere per il loro lavoro una retribuzione congrua, no? Non possono essere pagati come dei rider, tanto per capirci, no? Ma ci sono però delle cose che vanno messe a posto, cioè questa cosa dei privilegi dei pensionistici è una delle cose più diciamo inaccettabili che ci sono ormai.
Sì.
Perché insomma sarebbe arrivato il momento di allineare finalmente
ma magari poco alla volta ce la facciamo anche con questi provvedimenti, per esempio fermate da questo magistrato che li considera la pensione. Sergio, io ti devo salutare, mi devo fermare. Vabbè. Voglio ricordare il tuo libro con Tito Boeri, edito da Feltrinelli, Riprendiamoci lo Stato, il titolo è molto evocativo. Da anni Rizzo mette a punto delle soluzioni, non solo le critiche ma anche le soluzioni, poi però non lo ascoltano. Scrivi un altro libro, che devi fare magari al 50° libro ti ascolterà. Grazie Sergio, un abbraccio a Sergio Rizzo, vice direttore di Repubblica. Andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Che spettacolo, che spettacolo.
Sì, mi dispiace dirlo, ma siete diventati ipocriti come pochi. Mi spiegate se le regioni che hanno un PIL più alto, che mantengono praticamente quelle regioni che non fallite o che non riescono ad arrivare a un certo PIL durante l'anno, chi glieli dà i soldi? Chi? Ragazzi, è uno più uno, poi potete fare ipocrisia quanto volete, ma è così.
Milan, per forza ha dovuto rettificare la Moratti, se no ci sono quelli come te che poi si scandalizzano.
Buongiorno Alessandro, vorrei che tu mi facessi una dedica come nelle vecchie radio anni 80, le radio locali. Vorrei che tu mi dedicassi una canzone di Bruce Springsteen per dedicarla a Biden. Oggi è il suo gran giorno, Inauguration Day, comincia una fase nuova per l'America.
So, cara ascoltatrice, ha fatto tutto lei, hai fatto tutto tu. Ma forse era un messaggio per Leonardo Manera, si sarà sbagliato.
No, diceva proprio Alessandro, inutile che tu scarichi su di me.
Detto, però l'ha già dedicato una canzone di Bruce Springsteen, non so, Born in the USA, anche se è una canzone di critica nel testo. Cosa dobbiamo fare? Non so. Vabbè, dopo metteremo una canzone di Bruce Springsteen. Cosa dobbiamo fare? Niente, qua noi siamo agli ordini degli ascoltatori. Ma adesso è colpa mia se la Moratti ha ritrattato, hai capito Leonardo?
Ha
ritrattato, se no quelli come me criticavano, cioè perché la Moratti ritratta una cosa pensando a quello che dico io. Credo che mi prendiate troppo sul serio, cari ascoltatori. No, ha detto così, ha detto.
È inutile discutere.
Per forza che la Moratti
ha
ritrattato, se no ci sono quelli come te che criticano.
Sì. Capito, l'uscita insomma è infelice, nel senso che veramente
Ma poi cosa
partire il vaccino? Sì,
sì, ma no, ma anche sì, l'ascoltatore che dice infelice, che dai. Dice lo so anch'io che ci sono regioni che contribuiscono al PIL più di altre, la Lombardia, il Veneto, il Piemonte, non c'è dubbio rispetto ad altre. Ma la questione è se legare questo allora al dire diamogli, se mettere questo come uno dei criteri per dire allora dateci più vaccini. E questo è il tema. Nessuno discute che ci siano regioni che contribuiscono al PIL più di altre. Sì, è matematica, è come dice l'ascoltatore. Ma mettere questo come uno dei criteri per dire dacci più vaccini? So, questo mi sembra un po'. Però adesso...
E poi per i Novax sarebbe dacci meno vaccini, quindi tutto è relativo.
Vabbè, Leo, a te.
Secondo un articolo di ieri su Repubblica, versione online, edizione di Roma, c'è un boom di tentativi di suicidio tra i giovanissimi perché a molti mancano la scuola e lo sport. L'allarme lanciato dall'ospedale Bambin Gesù. C'è un aumento del 30% dei casi. Sono giovanissimi che cercano di togliersi la vita. Hanno tra i 12 e i 18 anni e se non tentano il suicidio si provocano atti autolesionistici tagliandosi gambe, braccia e addome. Si dice sempre in questo periodo di pandemia che quando si tratta di salute non si può e non si deve scegliere, bisogna occuparsi di tutti. Noi invece in qualche modo abbiamo scelto. Abbiamo scelto di sacrificare una parte della vita dei nostri figli e della loro salute psicofisica. Abbiamo scelto di sacrificare loro, se è vero che l'Italia, per esempio, è il paese europeo che ha tenuto le scuole chiuse più a lungo di tutti gli altri e in cui il tema giovani è sempre stato un po' ai margini della discussione. Probabilmente nei primi mesi della pandemia non si poteva fare altrimenti perché tutti siamo stati colti di sorpresa, ma poi forse ci si sarebbe potuto organizzare in modo diverso, cercando di garantire un po' più di normalità alla vita dei giovani. Non parlo tanto e solo della politica, ma anche dei media, di gran parte della società adulta. Non dico che sia facile, ma forse avremmo potuto fare di più. Più volte si è ribadito, come è giusto, che la vita di un anziano, pur se avanti con l'età, ha tutto il diritto di essere tutelata, ripeto, come è giusto che sia, ma allo stesso modo anche la vita di un giovane ha diritto di essere tutelata. Invece, in questi mesi, dei giovani, degli adolescenti, si è parlato quasi sempre accusandoli di essere responsabili della movida, di essere gli untori che poi portavano il virus in famiglia, di essere quelli che andavano in giro senza mascherine fregandosene del bene comune. A chi faceva notare che essere privati della scuola, del movimento, della vita sociale, dello sport non era cosa da poco, si rispondeva che in altri tempi c'era la guerra e i giovani avevano dovuto sopportare ben altro, talvolta andando al fronte, e sottintendendo così che adesso i giovani non sanno affrontare questo periodo, sono degli smidollati senza spina dorsale. Ma fare il paragone della vita del 2021 con quella del 1917, per esempio, è come paragonare un'automobile a un cavallo, è come paragonare la comunicazione col telegrafo a quella coi social, è troppo facile e sbrigativo. Ripenso alla mia adolescenza, quando avevo 14 anni, e ancora adesso ricordo quegli anni come i più felici della mia vita, grazie al mondo nuovo che conoscevo frequentando il liceo, anche coi miei coetanei, grazie allo sport che facevo giocando male a calci in una squadra di provincia, grazie ai primi amori che magari finivano male ma che mi facevano sentire vivo. Insomma, grazie alla vita che mi veniva incontro e alla quale io andavo incontro, ridendo, piangendo e sentendo il vento che mi veniva in faccia quando sfrecciavo veloce in sella al mio motorino, un cinquantino che mi dava l'impressione di essere già grande. L'ansia, ne ho già parlato una volta, è un sentimento tipico del genere umano perché è legata al pensiero del futuro. Gli altri animali come noi provano paura per un pericolo immediato, ma non ansia perché non possiedono l'idea del futuro. Ecco, forse in questo periodo molti giovani soffrono anche di ansia che qualche volta può diventare panico. Se qualche ragazzo ci stesse ascoltando, io vorrei dirgli di non pensare che il futuro sia quello immutabile e sospeso del tempo di oggi, del Covid. Vorrei dire a quella ragazza, a quel ragazzo, che il futuro è comunque lì, che lo attende, e di non credere a quelli che dicono che niente sarà più come prima. La vita, col suo vento, tornerà a scompigliarvi i capelli, a farvi urlare forte e a farvi correre pazzi di gioia nella notte per un nuovo amore, per un bacio che sarà, sì, a una persona, ma che sarà finalmente un bacio alla vita.
Bravo Leo, bravo Leonardo. E allora per accontentare la nostra ascoltatrice vorrei dedicare My Lucky Day di Bruce Springsteen a Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, che oggi succederà a Donald Trump. Questa è My Lucky Day, dedicata a Joe Biden per l'insediamento che porterà Melania Trump a Piazza Udine presto.
Ottimo, ma l'aspetto domani, domani vado a Lambrate tutto il giorno aspettando che arrivi Melania.
Devo da vedere regionale, se c'è un diretto. Da Cernusco, sì. Da Pioltello scenderà Melania. Allora, vai
prima
Bruce.
Cosa la porto subito a bere un caffè al Bar Jimmy per ristorarsi dal viaggio.
My lucky day.
Manera fantastica.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Leonardo Manera, che discorso. Adesso mi prendo il podcast, lo ritaglio e lo pubblico su tutti i social.
Ecco, cugino solito.
Manera, mi commuovo. Manera, quando sfrecciavi col motorino, ovviamente senza casco perché all'epoca non c'era l'obbligo, i tuoi capelli dove andavano? Negli occhi?
Ah, vabbè, dai.
È inutile ironizzare, perché chi ha visto qualche mia foto di esatto. Quando avevo quell'età e fino ai 27 anni ero un cappellone con i capelli biondi, gli occhi chiari, bravo. Ero un figo, diciamo. Uno degli uomini più belli d'Italia ero. Avrei potuto partecipare a Mister Italia e vincere.
È un intervento fantastico, Edoardo Manera.
Edoardo Manera, no, però devo dire oggi è stato grandissimo il nostro Leonardo. Neanche molesto, peraltro. Hai sentito, Pietro? Niente suoni. Come
no, mi sto prendendo adesso un caffè mangiando una noce.
Prego, buona colazione. Noce e caffè. Ricordiamo sempre la prima regola: mai mangiare in onda in radio.
Ma tengo così, la bocca allora. Chiusa, non si sente il rumore.
Primo comandamento. Ma no, però se ti va di traverso, poi. queste cose un po' fastidiose. Va bene, dai, James da Bergamo. Buongiorno.
Buongiorno. Dunque, volevo semplicemente dire velocemente che ieri mi sono guardato tutto il dibattito al Senato, quindi direi che ho fatto un esercizio.
Che masochista. Prego, prego.
Sì, avevo bisogno di far penitenza, quindi... No.
Lei ogni tanto, quando deve fare un po' di penitenza, mette un bel dibattitone al Senato. Beh, ieri era importante, ecco. Prego, e no, che cosa ne ha dedotto da questa esperienza mistica?
No, guarda, ecco appunto questo, che io sono un prete oltre che un docente. Io devo andare sulla pagina del Senato,
sì.
e scrivere a questo senatore Cioffi che mi faccio preparare qualche predica, non lo so.
Ah, quello del glucosio. Ma lei è prete veramente o mi sta prendendo in giro? No.
No.
È prete. Quindi vuole una predica scritta dal senatore Cioffi. Lo sentiamo ancora un attimo. Pietruzzo, lo recuperi. Il senatore Cioffi è quello del glucosio, no, un ciclo del glucosio. Beh, ma ha usato dei termini meravigliosi. Che lei
meravigliosi, ma veramente. Dico, io sono rimasto estasiato. Pensavo di aver sbagliato canale.
Sentiamo, è finito.
Cioè, dice... ma è ancora il Senato della Repubblica o siamo...
Sentiamo Don James, sentiamo Cioffi.
Ecco, Presidente del Consiglio, sì. È per quella vita, per quell'amore che si perpetua tra l'ossigeno e il carbonio, che tutte le persone di buona volontà vogliono che lei vada avanti. È la natura che ci fa capire quanto sia un sistema circolare. Basta pensare al ciclo del glucosio. Il sole, motore della vita, quando il verde della primavera esplode e ricopre la terra di fremito, di potere, di energia vitale. Quando una foglia ti appare contro luce e ne vedi la struttura, le diramazioni interne, e tu sai che quei cunicoli collegano l'aria alla terra.
Cioè, Don James, foglie, questa è una predica fatta e finita, cioè per domenica è a posto.
È addirittura erotica in alcuni passaggi.
Don James! Cosa ci dice? Ma insomma, è erotica. Un attimo. Va bene, ma in che parrocchia è lei?
Io sono Fontana, è una piccola parrocchietta sui colli di Bergamo e poi insegno all'università.
Insegno all'università. Vabbè.
Comunque questa telefonata è l'evidenza che i cardinali si siano mossi anche per sostenere il governo, il Conte Terra. Anche questa telefonata di endorsement è la dimostrazione che tutto il clero apprezza molto il Conte Terra. E questa telefonata sta qui a dimostrare.
Lo dimostra, è vero. Don James, il Vaticano si è mosso, quindi... Vabbè. Grazie, Andrei a Napoli da Mimmo. Buongiorno Mimmo.
Buongiorno signor Milan, salve, sempre un piacere parlare con lei. Niente, volevo dire, io purtroppo qui abbiamo la linea disturbata, in uno sketch ho sentito che lei cercava in un certo modo di indorare la pillola delle dichiarazioni della Moratti. Io ho definito questa foglia di figo per cercare di anche di scusarla che ha fatto la
no, indorare, l'ho pure fatta sentire, l'abbiamo fatta sentire.
Però io vorrei dire una cosa molto semplice. L'ex presidente Moratti non è una sprovveduta. Lei ha detto quelle cose che ha detto per quanto riguarda i vaccini, dobbiamo dare prima a chi ha il PIL più alto, perché è il sentimento di una certa parte dell'Italia che vota questo centrodestra xenofobo e razzista. E quindi lei è perfettamente in linea con chi l'ha nominata in quel posto. Cioè, noi abbiamo perso completamente il senso di quell'Italia che portava la scuola anche sui punti più alti delle montagne, perché ogni cittadino italiano era cittadino italiano. Invece oggi si cerca di portare tutto laddove c'è chi fa più massa critica, come ama dire lei, e si cerca di andare lì dove c'è più gente che ragiona con la
però pancia, Mimmo si fermi un attimo. Allora, intanto partiamo da massa critica. L'ho usato come termine, massa critica, l'ha detto un ascoltatore e ovviamente parlava di se stesso in maniera amaramente ironica, e io l'ho ripetuto per criticare l'utilizzo di chi gli ha detto che non fa massa critica. Quindi, e poi la Moratti, scusi, se sono qui a dire e abbiamo fatto sentire noi di Radio 24 l'audio, che altrove non è che si è molto sentito, per dire la Moratti non può dire di non averlo detto, l'ha detto in una riunione.
Io l'ho letto in diretta, io ho letto l'articolo in diretta appena l'ha detto, e mi sono vergognato di essere cittadino italiano di avere questo genere di rappresentanti.
Sì, quello che sto dicendo, quello che sto dicendo è che gli articoli di ieri non erano supportati da un audio, invece noi abbiamo fatto sentire l'audio, e quindi ho anche detto Letizia Moratti, che poi ieri ha dichiarato non ho mai proposto questa cosa collegata al PIL, non è vero, cioè lo ha proposto, visto che c'è l'audio che lo dimostra. Quindi non, perché dice che io metto foglie di fico e difendo Letizia?
Volevo soltanto chiarire un punto, che il presidente Moratti non è l'ultima arrivata. Le cose che ha detto le ha dette con il senso.
Sicuramente credo che doveva
supportare la sua parte politica, che purtroppo è una parte politica che sta distruggendo l'Italia dalle fondamenta.
E questo è la sua opinione, ma sicuramente se l'ha detto lo ritiene che uno dei criteri debba essere quello, altrimenti in una riunione in cui erano presenti tra l'altro anche i capogruppi dell'opposizione, che infatti probabilmente sono stati qualcuno di loro a registrare, no, per divulgare quest'audio, e poi dopo ha fatto certamente retromarcia dopo che c'è stata tutta una giornata di polemiche. Non lo so,
l'ascoltatore, Leonardo, diceva che il centrodestra tutto la pensa così, la pensa che bisogna così favorire i ricchi invece dei poveri. Questa è la cosa, è la sostanza dell'intervento dell'ascoltatore,
cosa che
era
svegliandoti oggi comunista anche tu un po' pensi.
No, io,
oggi ricordiamo,
io non sono comunista,
oggi ti sei svegliato un po' così. L'hai detto,
guarda,
anche
adesso
tu,
rivado a fare la tessera della FIGC, solo che non so se mi prendono per motivi d'età, diciamo.
Cosa c'entra l'età? Ah, perché certo, in genere
la FIGC era la Federazione Giovani Comunisti Italiani, sì.
Va bene, dai, andiamo al traffico. Grazie Mimmo da Napoli, ma vedi che noi qua siamo aperti a tutti, questa è la sua opinione, tanto il traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
La passione si sente, ricordatevelo. Oh!
Manera, mi sono commossa nel sentire le tue parole, te lo dice una nonna.
Ciao ragazzi, complimenti. Ci tenevo a sottolineare che erano proprio i Whitesnake prima e Pearl Jam dopo. Comunque, grande DJ Lucet, andate avanti così.
Milan, Alessandro da Padova. A me potresti dedicare Rosso colore di Pierangelo Bertoli. Grazie a voi.
No, no, basta, fermiamoci con le dediche. Allora, cioè, qua c'è il mistero dei Whitesnake. Allora, adesso DJ Lucet, in una sfida Lucet, dice che non è mai stato mandato oggi un brano. Erano i Deep Purple e poi i Pearl Jam. Quindi i Whitesnake no. Però, caro ascoltatore, e siamo aperti a tutto. Oggi Leonardo Manera ha
Miriam Lucchetti. Oggi Miriam Lucchetti è pronta a lavorare in una radio musicale, direi.
Insomma, DJ Lucchetti
è pronta ad abbandonare Radio 24 per andare a Radio Bella e Monella.
Questo le chiedono di pubblicare anche tutte le compilation quotidiane.
Abbiamo capito finalmente cosa
giro
fa Miriam Lucchetti
in
quando
d'affari.
Si finge occupata girando. No, lei ascolta musica
con la tecnica Lucchetti.
Ascolta musica perché si prepara ad andare a lavorare in un'altra radio.
Bello lavorare così, ascolto musica, bello lavorare così. Va bene, a proposito di torniamo a Milano, la questione no, però non c'entra in questo caso, la questione fumo. Oggi leggevo che non c'è stata alcuna multa e l'atteggiamento, visto che da ieri ci sono le multe per chi fuma al parco se non è distanziato di 10 metri da un altro, alle fermate dell'autobus eccetera, anche all'aperto dunque, ovviamente sai che tecnica è stata adottata da molti, leggevo su Repubblica Milano, caro Manera, sono andati ovviamente i giornalisti a dire ma lei lo sa che da oggi c'è la multa, e allora i diesel che fanno più inquinamento di me, cioè la classica tecnica che tu spesso hai evocato, lo fanno anche gli altri. Lo fanno, andate a prendere anche gli altri.
Oppure anche il c'è ben altro.
C'è ben altro a cui pensare. Adesso vi lamentate con me e invece andate a prendere quello là che inquina di più di me.
Però, come forse dicevi anche tu ieri, è una norma inapplicabile di fatto, no? Perché devi misurare 10 metri. I vigili vanno in giro con lo spray, tipo quello che si usa per le punizioni nei campi da calcio,
male,
e poi da lì misurano i 10 metri.
Stia
ma altrimenti
fermo,
la vedo.
Stia fermo con la sigaretta qui. Vediamo la barriera, esatto. quanto dista, non è male.
Altrimenti la vedo complicata come applicazione della norma.
Vediamo, però. Ci può spiegare tutto un ex sindaco a San Lazzaro di Savena, Marco Macciantelli, buongiorno, grazie di essere qui.
Buongiorno Milan.
Perché lei da sindaco a San Lazzaro introdusse in che anno questo divieto di fumo nei parchi pubblici?
30 marzo 2013.
Ah, 2013, quindi intanto Milano arriva un po' in ritardo.
Lascerei stare i primati, perché c'è sempre qualcuno prima di noi che ha avviato qualche cosa. Quindi, per esempio, io ricordo che nel 1992 il comune di Bologna, sindaco Renzo Indeni, promosse una campagna Bologna senza fumo. Poi c'è stata la legge Circhia. Insomma, è una tendenza, diciamo, che va un po' incrementata attraverso la cultura, l'educazione, l'esortazione, gli stili di vita, le buone pratiche. È evidente che il proibizionismo non basta e talvolta si rivela un boomerang. Bisogna comprendere che ci sono delle interazioni tra chi fuma e chi non fuma che vanno un po' regolate.
Sì. Come è andata a San Lazzaro? Nel senso che immagino all'epoca, se torna a quegli anni, ci saranno state polemiche, qualcuno avrà detto non c'è altro a cui pensare. Un po' le cose che lei vede anche su Milano.
Questo fa parte del dibattito, sarebbe grave che questo non avvenisse. La società deve essere partecipe e quindi libera di esprimere le opinioni, le perplessità, le contrarietà. Io ricordo questo, guarda, il punto da cui siamo partiti noi è stato il tema delle cicche. Le cicche sono un problema nello smaltimento dei rifiuti un po' complicato e anche attiene alla questione del decoro urbano. E a partire da lì facciamo una riflessione, mettendo a disposizione dei posaceneri e immaginando anche di regolamentare un po' la cosa a tutela delle, diciamo, situazioni più fragili, delle persone più fragili, partendo dai bambini. Quindi la prima cosa che ci preoccupò è di escludere o di invitare tutti ad avere l'avvertenza di non fumare in corrispondenza dei giochi dei bambini nei parchi pubblici. Certo. Poi pensammo che per quell'effetto condensazione che si dà in certe circostanze, quando si ha qualcosa sopra la testa, nei dehor e presso le pensiline degli autobus fosse sconsigliabile. In particolare questo tema delle pensiline degli autobus era già stato praticato in alcune città tedesche, quindi anche lì non siamo certamente, non abbiamo motivo di
non siete i primi. Ma a me interessa capire se qualche multa è mai arrivata, cioè ci sono le multe, esistono?
Ci sono stati alcuni casi. Ma sono dei casi ai comportamenti evidentemente non conformi, ma io direi però tendenzialmente l'amministrazione, soprattutto un'amministrazione locale che è così prossima alla cittadinanza, deve tendere a stabilire con la cittadinanza un rapporto educativo, un rapporto di dialogo. Cioè qui tra il non fare e lo strafare ci deve essere la misura delle buone pratiche e dell'invito a tutti a stili di vita più conformi alla salute, soprattutto in un'epoca di pandemia. Adesso
sì, lei dice che il buon senso è quello a cui fa riferimento, più che le multe, più che le norme.
Certamente. Però... io comunque vorrei togliendo l'occasione della vostra gentilezza nell'aver pensato di rivolgermi questo invito, apprezzare il tentativo che sta facendo un grande comune italiano come quello di Milano. Mi pare una bella impresa. Tra le tante cose che un'amministrazione può fare, è giusto avere questa attenzione. Ricorderei anche una figura di milanese come il professor Umberto Veronesi, che quando noi intraprendemmo quella strada, non nascondo, anche con qualche incomprensione, ci scrisse, io fui molto colpito da questa attenzione, da questa sensibilità. Lei sa, è stato, oltre che ministro, un grande oncologo, un grande luminare della scienza medica, e ci scrisse una cosa che ho conservato, che disse: un punto di partenza per arrivare a un sempre più efficace programma che tuteli i cittadini non fumatori e che incentivi i fumatori più tenaci ad avere più a cuore la loro salute. Sì. Quindi questo deve
ci parte da lì, ma guardi, quando noi di recente abbiamo chiamato anche il professor Sirchia, che si ricorda invece è conosciuto come il padre della ministra della legge antifumo, anche allora io mi ricordo le polemiche, ma come, non si potrà fumare più al ristorante, la bellezza del fumo dopo aver mangiato, ci furono delle polemiche feroci e poi col tempo tutto è diventato normalità.
Eppure Sirchia ha dimostrato come una cosa
cosa di buon senso sia stata con buon senso accolta e sia diventata pratica comune. Sì, oggi sarebbe impensabile entrare in un, adesso a parte che purtroppo a causa della pandemia
non si può
momento le attività dal vivo sono sospese, come nei per esempio nei teatri o al cinema. Sarebbe impensabile oggi entrare in cinema e accendere una sigaretta, così come è impensabile farlo in un ristorante o anche in un qualunque locale pubblico.
Lei dice sarà un domani impensabile anche in un parco, ci vuole solo un po' di tempo.
Io non voglio fare il profeta perché è una, diciamo, esperienza che non mi riguarda, ma vedo che la tendenza è questa, cioè la tendenza è rispetto di tutti. Bisogna anche avere avvertenza di avere rispetto per i fumatori, non dobbiamo criminalizzare nessuno, rispetto dei fumatori. La tendenza è quella alla salvaguardia del bene comune della salute, soprattutto anche la pandemia ci ha dimostrato che se ti proteggi, proteggi anche gli altri, se mi proteggo, proteggo anche gli altri, e questa cosa di tutelare il bene della salute è qualcosa di prezioso. Quindi, e poi c'è anche il tema del fastidio o del non apprezzare l'odore del fumo, ci sono persone che hanno diritto di non avere questa interazione. Quindi quando c'è una vicinanza, teniamo, adesso abbiamo l'accortezza della, usiamo le mascherine, abbiamo le mani, abbiamo la distanza, giustamente il distanziamento fisico, sono regole che hanno a che fare anche quando una persona è nel diritto di fumare la sua sigaretta ed ha anche forse la piccola responsabilità di fare attenzione a non condividere il fumo con altri.
Sì, sì.
Leonardo, è una questione anche delicata perché si tratta di vedere quanto le norme possono entrare nelle decisioni private dei cittadini, insomma.
Ma basta che ci sia condivisione, cioè ci sono persone che possono condividere, ci sono persone che preferiscono non condividere, ma è nel loro diritto non farlo, evidentemente. Sì, sì. No, cioè, quello che è una nostra abitudine non è detto che debba essere condiviso da altri.
Però mi sembra, Maciantelli, che lei sia molto ottimista, cioè nel senso che soprattutto nelle grandi città c'è un livello ormai di scarsa propensione alla convivenza civile, anche di rabbia sempre meno sopita e sempre meno controllata, per cui queste argomentazioni che sono tutte valide, di buon senso, io le sposo dalla prima all'ultima, chissà poi se calate in una situazione di vita vera
le persone oggi sono, sappiamo, comprensibilmente impaurite perché sanno che c'è una situazione delicata, ci sono grandi nazioni in questo momento, la Germania ha protratto il lockdown nazionale fino al 14 di febbraio ed è un paese che se fa le cose in genere le fa secondo un discernimento, quindi la situazione è delicata, dobbiamo tutti adottare delle precauzioni. Certo. In questo mi consenta di sottolineare questo aspetto, se io sono un fumatore e giro per strada ed emetto del fumo, come ci hanno spiegato, io non sono un infettivologo, non sono un virologo, ho capito però che la cosa si trasmette per le vie respiratorie, se io emano del fumo ed emetto quindi qualche cosa dalla bocca può anche passare qualche cosa come droplet che può comportare
in questi tempi
è un rischio sempre eventuale, ma è un rischio, quindi dovrei fare un po' più di attenzione ed è giusto che ci sia qualcuno che, impaurito dalla pandemia, se vede qualcuno che con troppa disinvoltura emette un aerosol dalla bocca, questo possa essere qualche cosa di non gradito, che può comportare un'accentuazione del timore. Quindi bisogna avere rispetto di tutti, di chi che possa farlo nel suo ambito e degli altri perché possono avere diritto a non condividere.
Il rispetto è alla base e noi la ringraziamo, Marco Maciantelli, ex sindaco di San Lazzaro e Saverio. Lì avete iniziato nel 2013, adesso Milano, io aspetto ancora le prime multe, non credo ci saranno. Pensa, Leonardo, adesso in questo momento arriva uno, dice le devo dare la multa perché sta fumando in un parco a 9 metri e mezzo di distanza dalla persona
più vicina. Quello io la vedo inapplicabile, comunque non verranno date multe.
La vedi un po' dura, vabbè dai, comunque cercate di rispettarla almeno.
Bisognerà commercializzare dei caschi, delle bolle di vetro che arrivano fino al collo. Così uno le può indossare e fumare dentro la sua bolla di vetro.
Ah,
aperta sul collo in modo che possa uscire un po' di fumo. Io anzi lancerei questa ipotesi alle aziende che vogliono produrle. Vabbè. Mantengo il copyright.
In momenti di epidemia ci si attacca a tutto e allora anche a questo si può, vediamo. La borsa, la quotiamo in borsa questa società nel giro di un anno.
Ma certo.
Caschi da fumo.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Io le dirò di più, in un periodo di pandemia conta tutto, eh.
Vabbè, Whitesnake, Deep Purple, sempre il grande David Coverdale. Grandi raga.
Vabbè, finalmente dopo gli anni 80 una radio che fa le dediche, fantastico, ma ve ne posso chiedere tipo una al giorno, posso mettere tipo la dedico a Cuoricino 91, una canzone di Alex Britti, come funzionano le dediche? Me lo spiegate per favore? Chiedo per un amico, grazie.
Leonardo, ci siamo impelagati
per le dediche
in questa...
è semplice, basta mandare una busta con 5 euro.
No, neanche alla
radio.
Facciamo così, allora, siccome l'ascoltatrice, noi siamo una radio di informazione.
5 euro sono 10 dediche, volevo dare anche il tariffario, 5 euro 10 dediche.
No, siamo una radio di informazione, quindi l'ascoltatrice ci ha chiesto una dedica di una canzone di Bruce Springsteen dedicata a Joe Biden che si insedia oggi, cioè noi vogliamo altro, non è solo voglio dedicare a Cuoricino 81 perché la amo, le voglio bene, la penso, cioè legatecelo a qualche, non so, volete Ciampolillo, ha fatto questo, ha votato la fiducia, quindi in onore di Ciampolillo potete chiedere una dedica. Facciamo un'evoluzione un po' più complicata, no?
Poi invece 6 euro c'è l'abbonamento premium, sono 10 dediche più la possibilità di fare una dedica direttamente in voce.
Allora, quindi, a proposito di soldi, arriva un messaggio ossessivo tutti i giorni a quest'ora che recita questo: Manera paga. Col punto esclamativo. Vogliamo per caso riepilogare, ricordare?
Io vorrei documento che portasse l'evidenza di quanto richiesto da quel signore, perché al momento questo signore che voi avete prezzolato per far telefonare e farmi fare la figura del moroso, ecco, invece è tutta una cosa costruita d'arte contro di me.
Nel senso, no, spieghiamolo magari all'ospite, cioè, perché magari è interessato, visto che secondo me conosce Manera meglio di me. C'è un vecchio sedicente impresario che dice di aver fatto un spettacolo, organizzato uno spettacolo al castello di Bellinzona tanti anni fa, spettacolo al quale avrebbe...
Lui non dice tanti anni fa, lui dice pochi anni fa, pochi è questo fa. Che non mi torna, perché pochi anni fa non ricordo
spettacolo
di aver lavorato
in cui avrebbe
di
preso parte anche Leonardo Manera, che ricordo negli spettacoli non deve pagare ma deve essere pagato, e questo impresario dice l'agenzia non mi ha mai dato i soldi. Chiediamo tutto a Giacomo Poretti. Giacomo, grande Giacomo Poretti.
Ciao Alessandro, ciao.
Tu che conosci Leonardo, ti sembra il tipo?
Nell'ambiente si dice che è moroso, si dice, poi l'ambiente si sa che conta quel che conta, i social poi, però insomma si dice.
Si dice così.
Incasso e non do le percentuali alle agenzie, questa è la sostanza, incasso e non do la percentuale alle agenzie.
No, adesso io non voglio schierarmi, però io devo cosa è moroso? Cioè cosa si intende? Nel senso che non paghi o che ti sei penso comunque, non lo so,
non
però
lo sappiamo,
non, no, certo, non sono un filologo, no, no.
Però gira nell'ambiente dello spettacolo.
No, ciao, okay, ragazzi,
grande Giacomo, bene, noi benissimo, anche se abbiamo raccontato tante volte, l'hai fatto anche tu qui, del mondo dello spettacolo chiuso, però ci sono delle iniziative che bisogna in qualche modo inventarsi, no? Tu ne hai pensata una, per esempio.
Mamma mia, proprio qui è proprio la creatività, te la devi tirare, estirpare da dentro, perché sennò non si vive più. Allora, quest'estate ci siamo inventati il mototeatro, gli spettacoli sulla Pecara. Adesso niente di originale, per carità, però siamo costretti ad usare Zoom o varie piattaforme, e lo facciamo anche noi, perché il teatro è inutilissimo dirlo, no? È chiuso, però bisogna mantenere il rapporto col pubblico. Allora ci siamo inventati il lunedì, il teatro del lunedì. Si sa che il lunedì i teatri e i parrucchieri sono chiusi, noi così idealmente lo vogliamo riaprire e diamo appuntamento al pubblico per 8-10 lunedì, fino a quando riapriranno, e tutte le volte con un appuntamento particolare, ospiti particolari.
Bello.
Forse dedicheremo una puntata ai morosi.
Ecco, so, chissà.
Ma lo fate con le telecamere,
svolge, esatto,
con due o tre telecamere in modo professionale oppure con i telefoni? No, immagino in modo professionale, proprio una cosa di alto livello.
Ma secondo te da cialtrone cosa vuoi farlo?
No, bellissimo, però è un salotto virtuale, chiamiamolo così. Cioè uno spettatore da dove lo vede? Sui social? Come
allora,
funziona?
Allora, sì, noi praticamente qualche giorno prima mandiamo un link ovviamente di Zoom, e noi abbiamo una newsletter, oppure sul nostro sito Oscar Desidera lo vede e si collega. Pensa che per dire, voi siete professionisti, così siamo, ci stiamo imparando di giorno in giorno. Lunedì pensavamo che non venisse nessuno a sentire le nostre cose, e abbiamo fatto come maniera, no? Abbiamo col braccino corto, abbiamo comprato la piattaforma da 100 spettatori su Zoom. In 400 ci hanno mandati a cagare. Allora, promettete le cose, non ci siete, puttone, siete peggio di Manera, pagate, cazzo.
Sì,
che è un ottimo risultato. 400 sono tanti per queste piattaforme. Per queste,
e allora adesso lunedì abbiamo pagato, abbiamo comprato la piattaforma più grande, per cui quella da 500.000. E quindi, se volete, l'avete promesso, lunedì alle 18.30, Alessandro, vuoi sapere cosa facciamo lunedì?
Cosa fate? No? Beh, tutto interessante, è andato lunedì e alle 18.30, cioè orari insoliti per il teatro.
Perché noi abbiamo cercato anche di... C'è una sottile ironia, no? Dobbiamo, siccome c'è il coprifuoco, dobbiamo rientrare tutti anche dal web entro le 22, allora...
Ah, bello.
Che cagata. Comunque, allora mi sto arrampicando sui vetri. E allora abbiamo detto: facciamo alle 18.30.
Così tutti a casa, e poi dopo.
Chi a casa può cenare, eccetera, eccetera.
E lunedì, no? Che fate? Lunedì?
Allora, lunedì, Alessandro. Vabbè, intanto scusami, so che sarebbe più professionale chiamarti per cognome, ma
lo so, non ce la fai. Tranquillo, è l'anno dell'Inter, quindi vai tranquillo.
L'hai detto, meno male che siamo in radio e non si vede che mi sto toccando il malleolo, no? Ascolta, allora lunedì scorso l'abbiamo dedicata al teatro, ovviamente i teatri chiusi, e a parte gli scherzi, secondo me anche in maniera sento un brivido di nostalgia con questa cosa qua, no? E vabbè, adesso invece lunedì ci vogliamo occupare di una cosa spinosa, spesso anche voi ve ne occupate, cioè la verità. Abbiamo invitato Silvano Petrosino, che è un importantissimo filosofo qua a Milano, a parlare della verità.
Bello.
Cioè, ma secondo te, Alessandro, la verità esiste ancora o... Ognuno
c'ha la sua verità? È un tema stupendo, cioè è un tema bellissimo.
È un tema
filosofico, ma anche giornalistico. Come no?
Ma non solo, anche personale, proprio. Cioè, vabbè,
si vola alto,
bello, bellissimo. Ricordiamo il sito su Oscar Desidera, insomma, oscar-desidera.it. Teatro,
sì, comunque
Oscar.
Tranquilli, cioè, non è che volo alto io, cioè, a fare queste cose belle importanti sarà Luca Doninelli, che dialoga che dialoga con l'ospite, a me hanno affidato, pensate che cosa hanno scomodato come titolo, Giacomo tu fai l'editoriale. Però neanche sono andato a vedere su Wikipedia cos'è l'editoriale.
Ma non è vero,
no?
Guarda, te lo dice Leonardo. Leonardo tenta di fare degli editoriali qui da pubblicare sul Sole 24 Ore. Finora non c'è riuscito, ma
niente, non riesco.
Vabbè.
Comunque, Giacomo, no, noi nel ringraziarti, devo dirti anche questa cosa personale. Cioè, mia figlia Angelica, che ogni giorno mi deve far vedere almeno un paio di straordinarie, mitologiche scene, sketch di quando, insomma, con Aldo
e
Giovanni.
No,
sì, ma di tutti, la gita fino a Pizzo Calabro, i carabinieri, i poliziotti, tutte le guarda. Vabbè,
ma io vorrei utilizzare, se posso, Giacomo, per fargli ribadire, se è d'accordo, l'importanza anche dei piccoli teatri, perché se non ricordo male, il trio Aldo, Giovanni e Giacomo, voi lavoravate già separatamente a tanti anni, ma insieme, voi se non sbaglio siete nati al Caffè Teatro di Verghera di Sammarate con le prime prove. E quindi
hai detto un nome che mi fa sanguinare, perché tu lo sai, no, a maniera che non esiste più quel luogo lì, ma è stato un luogo per i comici di Milano e non solo, direi fondamentale, dico una mezza bestemmia ancor più di Zelig, perché da lì si passava tutti, ci faceva sperimentare ed era veramente un piccolo teatro meraviglioso. E figurati se non sono d'accordo, no? nel ribadire questa cosa al punto tale, vi faccio un po' di pubblicità, alla tenera età di 64 anni io, Doninelli e Allevi abbiamo rilevato il teatro, cioè l'abbiamo preso in gestione, il teatro Oscar, che è un piccolo teatro di 300 posti. Ah, tra l'altro non so, Alessandro, se tu lo sai, che Forbes no? Ci dedicherà la copertina come Uomini Intuito, perché abbiamo detto nel 2019, ma cazzo, ma il 2020 è l'anno per il teatro.
Adesso,
prendiamo un teatro o una compagnia aerea o una catena di ristoranti?
Sì, anche il Time, credo che vi volesse mettere come Uomini dell'anno.
Esatto, la copertina. Però porca miseria, Trump ce l'ha sottratta, ma pensa un po' te.
grande Giacomo, un ascoltatore ci scrive, non ricordavo che Tafazzi fosse interista, va bene tutto così.
Vabbè. Purtroppo... è per quello che è interista Tafazzi.
Ma credo anche Aldo e Giovanni interisti, qui è un virus.
È un virus, il Covid virus. Ce l'abbiamo da quando ci è andati.
Grande Giacomo Poretti, se no, volete grazie. Lunedì, no ma grazie a te, lunedì alle 18:30 su Oscar, al teatro Oscar virtualmente, oscardesidera.it, andate lì, ci sono insomma il modo per comprare i biglietti e comodamente a casa vedere questo spettacolo. Grazie Giacomo, andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Momento politico è complicato, credo che ci abbia raggiunto e lo ringraziamo il ministro Bonetti per raccontare questa situazione. Buongiorno ministro, ce l'avete fatta e grazie di
naturalmente
essere qui.
Non avevamo dubbi, lavorando per il bene del paese non si può che essere premiati, quindi non avevamo dubbi. Ora ricominceremo con più forza di prima,
sì,
per ampliare il perimetro della maggioranza e abbinare la stabilità necessaria a un livello di flessibilità programmatica in grado di fare affidamento sull'assetto legislativo senza che questo comporti un aumento delle discrasie, al fine di evitare la duplicazione delle proposte secondo il principio del franzamento.
Va bene, c'è sempre qualche cosa. Vabbè, comunque adesso ci saranno nuovi provvedimenti, torniamo alle cose che contano sul Covid, no?
Naturalmente.
Sì, eccoci.
Ma direi che dando valore quindi all'istituzione e allo sviluppo di un raccordo tra le relazioni degli attori in campo, pur nella rigorosa distinzione dei ruoli e delle funzioni per contrastare il coronavirus, abbiamo deciso di adottare una metodologia che ci permetta di segmentare i provvedimenti sulla base dell'effettiva accelerazione della curva epidemiologica.
Sì.
Con questo cosa voglio dire?
Appunto.
Che rimane fortemente raccomandato non ricevere persone nelle abitazioni private.
Ah.
Consigliamo pertanto di eliminare dalle abitazioni il citofono.
Ma come?
Per evitare le incursioni degli scocciatori, ma anche di parenti e amici.
Vabbè, però...
Come sapete, rimangono in vigore le zone, ma con una novità. È possibile recarsi nelle seconde case anche se ubicate fuori regione,
ma senza servirsi
di mezzi a motore. Facciamo un esempio.
A piedi.
Chi abita a Milano può recarsi a Rapallo,
poi pattini.
I bolognesi possono andare a Riccione in deltaplano e così via. Nelle zone gialle riapriranno le porte di cinema e teatri, ma solo per cambiare aria. Riapriranno le porte.
Così. Beh, bella però come...
Si potrà però visitare i musei di arte contemporanea, purché non si pronunci la frase «Vabbè, questa riuscivo a farla anch'io».
Questo è un classico.
Naturalmente rimangono le restrizioni più severe, che riguardano la zona rossa, dove continuerà a essere vietato indossare i calzini antiscivolo dopo gli 8 anni, e purtroppo non si potrà ancora mangiare le carote, soprattutto quelle tagliate a rondelle.
Ma perché?
Sono consapevole che stiamo chiedendo sacrifici, ma lo voglio dire con forza, noi non lasceremo indietro nessuno e con l'impegno di tutti ne usciremo.
Certo.
Pertanto, per dare un segnale di incoraggiamento al paese, abbiamo deciso di autorizzare, come lei ben sa, i mondiali di sci dall'8 al 21 febbraio. Una bella parentesi di sport, anche se un po' cortina.
Vabbè.
Ricordiamo invece che la riapertura degli impianti per ora slitta.
Ma lei è un umorista, mi scusi, insomma, sì.
Purtroppo il momento è serio, la prego di non ironizzare.
No, io lei.
Questo virus corre velocemente, quindi dobbiamo riflettere su come possiamo estrinsecare il riorientamento delle linee di tendenza in atto, rimodulando l'ascolto delle istanze emergenti per tradurlo in premesse indispensabili e condizionanti all'annullamento del polveronio. Quindi, partendo da un'attenta valutazione dei 21 parametri decisi dal Ministero della Salute insieme al Consiglio Superiore della Sanità, vado a elencare le attività produttive che rimarranno aperte con il prossimo DPCM anche in zona rossa.
Bene, bene.
Quindi rimarranno aperti tutti i negozi di stoffe, purché si trovino all'interno della Medina di Marrakech.
Sono contento per loro, però.
Oculisti il cui titolare sappia rispondere alla domanda.
Quale domanda? C'è una domanda.
Che fine ha fatto Mauro Repetto degli 883?
Vabbè.
Infine, i negozi di abbigliamento i cui commessi siano perfettamente sincronizzati nell'esecuzione del gioco a jouer anche la seconda volta, quando va più veloce.
I commessi dei negozi di abbigliamento sempre...
Sono scelte di buon senso che crediamo possano aiutarci a contenere l'epidemia anche dal punto di vista della ciunfrazia.
Sì.
Concludendo, mi lasci dire ancora due cose.
Prego,
se ne ho il tempo.
40 secondi, Ministro.
La prima è che Mauro Repetto è una figura sottovalutata nel panorama musicale italiano. La seconda è che in un contesto complesso come quello che stiamo attraversando, l'esigenza dominante di prospemecia romboidante deve manifestarsi come essenziale, ma non univoca, nel primario interesse dei cittadini.
Sì.
Avrei altre norme da elencare, ma purtroppo il tempo stringe.
Sì, già queste sono abbastanza chiare, si fa per dire.
Confido di poter essere ancora ospite della vostra trasmissione,
Ministro,
per chiarire ulteriormente i parametri.
Perché, siamo qui.
Come già ho ribadito più volte, non lasceremo indietro nessuno in questa Italia, che è il nostro paese, è il paese che amiamo.
La ringraziamo, Ministro. Quando vuole, i microfoni per chiarire agli ascoltatori sono a sua disposizione. Noi ci ritroviamo domani.
Domani alle 9, domani mattina alle 9, no, alle 10 e mezza!